Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Questa sera, oggi, Palazzo del Popolo, non c'è soltanto il tifo organizzato, ma la città di Ancona. Una città che indubbiamente merita rispetto, pretende rispetto, e questo non ci è stato dato nemmeno questa mattina. Sia ben chiaro, la situazione è molto critica, lo sapete benissimo, lunedì la Covisoc non ci darà buone notizie, lo sappiamo perfettamente e non ci illudiamo. L'impegno comunque da parte nostra, da parte dell'amministrazione, da parte di tutta la città, perché questo non è solo un fatto sportivo, non è solo un fatto calcistico, qui c'è in gioco l'identità, l'immagine, la dignità di una città che è stata presa in giro per troppo tempo. Questa mattina ho ricevuto una vostra delegazione, ringrazio la Curva Nord per l'atteggiamento e soprattutto per quelli che sono stati i messaggi. La città mai come ora, oltre gli schieramenti politici, la destra e la sinistra, deve essere unita in questa battaglia che ci vedrà tutti impegnati da lunedì. E lunedì sarà veramente lo spartiacque. Capiremo ovviamente quelle che saranno le possibilità. Abbiamo ben in chiaro alcuni concetti. No a fusioni o a incorporazioni con altre società sportive. Faremo di tutto per salvare la matricola, per quanto sappiamo benissimo sarà molto difficile. E questo vuol dire parlare con chi oggi è scomparso dalla circolazione e si fa negare da troppo tempo. Facciamo un appello ovviamente alle forze, agli imprenditori, alle forze economiche della città, che non si potranno sottrarre per troppo tempo. Faremo tutti in modo ovviamente di far partecipare tutti voi a ogni passaggio. Vi renderemo partecipi di quelle che saranno novità giorno dopo giorno. Ci terremo in contatto, questo è l'impegno che mi prendo con voi, mi prendo con la Curva Nord, mi prendo con la tifoseria, con la città tutta. Chiedo soltanto una cosa, così come avete giustamente manifestato e avete fatto sentire la voce non solo della curva o della tifoseria ma della città di Ancona, chiedo di esserci vicini. Questo ve lo chiedo con il cuore, ve lo chiedo da sindaco, ve lo chiedo da tifoso dell'Ancona. Grazie e forza Ancona!
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città. La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Stavamo aspettando l'ufficialità della Covisoc, ma che tarda ad arrivare, per chiudere questo cerchio, almeno per questo lunedì, e poi ci ritroveremo come sempre il mercoledì a parlarne e a vedere quello che è stato fatto. Ma allora, a questo punto, in attesa che giunga questa ufficialità, che ormai sappiamo bene sarà quella dell'esclusione della US Ancona dal campionato di Lega Pro, andiamo a ripercorrere un po' quello che è successo. Lo facciamo intanto con la lettera che Canil ha inviato al Corriere Adriatico, che recitava così: caro direttore, in merito alle ultime vicende della mancata iscrizione dell'Ancona, ci tengo anzitutto a precisare che non ho mai avviato e neppure ipotizzato alcuna iniziativa imprenditoriale con il socio di maggioranza né in Italia né all'estero. Tengo a precisare che dopo la cessione della quota del 95% del capitale della società avvenuta ad aprile 2022, non ho più avuto occasione di incidere in alcun modo sull'andamento della società, non essendo mai stato membro del consiglio di amministrazione e non avendo partecipato a nessuna decisione. In questi due anni, prosegue la PEC inviata da Canil, da Mauro Canil, ho provato in più occasioni a dare consigli al socio di maggioranza, anche alla luce della lunga esperienza che ho maturato nel calcio italiano, ma i miei consigli non sono mai stati seguiti. Negli ultimi mesi mi è stato richiesto, e sono intervenuto per ben due volte, di apportare finanziamenti destinati a far fronte alle scadenze federali, evitare penalizzazioni. E questa richiesta mi era stata rivolta al fine di ovviare a situazioni di temporanea impossibilità per il socio di maggioranza di far pervenire in tempo i fondi necessari per come mi era stata rappresentata la situazione. Occorreva solo gestire una situazione di criticità temporanea, destinata a rientrare a breve e legata alla tempistica di arrivo dall'estero dei fondi necessari. Così, solo grazie ai miei consistenti interventi finanziari che hanno evitato penalizzazioni in classifica, la squadra è riuscita a salvarsi sul campo. Nel frattempo, nelle ultime settimane, in ogni occasione il socio di maggioranza confermava di voler proseguire la propria esperienza nel calcio ad Ancona, programmava la prossima stagione e ribadiva la volontà di andare avanti nel progetto sportivo, compresa la realizzazione del centro sportivo. E ancora, sempre nella PEC inviata da Mauro Canil al Corriere Adriatico, nelle ultime settimane, quando si è diffusa la notizia di un interesse di Tionga all'acquisto di altre due squadre di calcio, Verona e Koper, non ho letto suo smentite. Altro motivo per non dubitare sul buon esito dell'iscrizione al campionato, fermo restando che il socio di maggioranza era a piena conoscenza delle scadenze e delle attività necessarie all'iscrizione dell'Ancona. A pochissimi giorni dalla scadenza federale mi è stato richiesto da Tionga di intervenire nuovamente con il versamento di una somma elevata e superiore alle mie possibilità. Ho dato la disponibilità a contribuire parzialmente purché il socio di maggioranza provvedesse al pagamento della differenza. Tutto questo, insomma, dice Mauro Canil, ritengo di aver fatto quanto in mio potere e nelle mie possibilità per salvare l'Ancona. Mauro Canil, socio di minoranza OS Ancona. Ecco, questa era la prima comunicazione che è arrivata da parte dei tre referenti per quello che riguarda l'Ancona. Ricordiamo Mauro Canil, poi l'amministratore delegato dell'Ancona, Roberta Nocelli, e infine il socio di maggioranza Tony Tiong. Dopo quella di Canil abbiamo avuto la lunga informativa, diciamo così, da parte appunto della stessa Nocelli, che si è fatta viva su tutta la carta stampata, sulle edizioni online, eccetera, con un comunicato bello lungo e corposo, che però andiamo a leggere anche questo, sempre per completezza di informazione. Non mi sono mai risparmiata, anzi, leggiamo dall'inizio. Dice: buongiorno, invio il mio comunicato stampa con preghiera di pubblicazione. Questo è arrivato domenica mattina. E in questi tre anni qui ad Ancona ho lavorato sempre per il bene della società e con il massimo rispetto verso i soci, verso ogni singolo tesserato e dipendente, verso ogni singolo tifoso. Non mi sono mai risparmiata. Questa stagione è stata lacrime e sangue dal punto di vista sportivo, per concludersi in gioia per la salvezza conquistata sul campo. Avrei dovuto dimettermi subito dopo la partita con la Lucchese. Avevo raggiunto l'obiettivo più importante, ma non ero soddisfatta di tutti gli altri aspetti, rapporti interni, ruoli, ma non perché pensavo di non rispettare la scadenza federale. Il presidente è stato con noi solo in quella giornata, per poi ripartire l'indomani. Ho concordato con lui il mio viaggio a Hong Kong, non sono andata di certo per trattare la vendita dell'Ancona, più volte smentita, a me personalmente e anche attraverso i comunicati ufficiali. Anzi, in quella sede, Tiong ha riferito di aver ricevuto offerte e di non averle prese in considerazione. Credo di aver detto anche questo alla radio in un mio recente intervento. A Hong Kong, alla luce degli eventi dell'intera stagione, ho presentato al presidente e al consigliere Postacchini le mie dimissioni, mettendo Tony Tiong nella condizione di scegliere un amministratore e un direttore generale di sua fiducia. Non ho chiesto un bonus, ho solo chiesto a lui di individuare le persone che avrebbe ritenuto opportune. Gli ho chiarito che io avrei potuto collaborare oppure andare via senza nessun problema, sottolineando che io non avevo un contratto a scadenza. Il presidente mi ha detto di aver bisogno di me e non volevo un altro amministratore, pertanto ho fatto delle richieste precise sulla gestione finanziaria, sportiva e organizzativa. Abbiamo parlato delle somme necessarie per le scadenze, dei fornitori da pagare. Mi ha detto che la cifra necessaria era importante. Di sicuro avevo fornito a luglio 2023 indicazioni precise sul fabbisogno finanziario e sul budget, in base agli investimenti fornitimi a sua volta dal presidente e agli accordi presi in occasione dell'incontro societario che si era svolto al lago di Como in presenza dei soci e del CDA a maggio 2023. Quindi non c'era alcuna sorpresa. In ordine di urgenza avremmo provveduto, diceva, continua la lettera della Nocelli, vediamo, aspetti se, di recuperarla. Abbiamo parlato delle somme necessarie per le scadenze dei fornitori da pagare. Mi ha detto che la cifra necessaria era importante. Di sicuro io avevo fornito a luglio 2023 indicazioni precise sul fabbisogno finanziario e sul budget in base agli investimenti fornitimi a sua volta dal presidente e agli accordi presi in occasione dell'incontro societario che si era svolto al lago di Como in presenza dei soci e del CDA. E qui diciamo c'è una prima discrepanza su quanto fornito da Canil. Quindi non c'era alcuna sorpresa. In ordine di urgenza avremmo provveduto all'emissione della fideiussione e alle scadenze tributarie e salariali per il 4 giugno. Ha anche aggiunto che, visti i tempi strettissimi, io e la segretaria avremmo dovuto lavorare duramente, cosa che peraltro facevamo ogni giorno. Nelle settimane successive ho sollecitato più volte il pagamento delle somme per la fideiussione, che infatti poi è stata emessa e che ho provveduto a consegnare personalmente in Lega, addirittura in anticipo rispetto alla scadenza del termine. In aggiunta a tutta la documentazione già depositata in Lega Pro almeno una settimana prima, completando così l'iter di iscrizione al campionato, nell'attesa che arrivassero gli ultimi fondi per far fronte ai pagamenti dovuti nella giornata di venerdì, 1 giugno. Sono arrivati altri fondi e il presidente aveva rassicurato per altri fondi in arrivo lunedì 3 giugno. Lunedì 3 giugno, prosegue il lungo memoriale della Nocelli, i fondi che dovevano arrivare da parte del presidente non risultavano pervenuti sul conto e quindi ricominciavo a sollecitare anche attraverso una mail al consiglio di amministrazione e tenendo informati i soci. Martedì mattina alle 3 il presidente ribadiva a me e all'altro consigliere Postacchini circa la possibilità di un investitore, che i fondi sarebbero arrivati dall'Italia, altrimenti non ci sarebbe stato il tempo utile per il trasferimento, chiedendomi l'orario di chiusura delle banche. Nell'arco della giornata si seguivano telefonate anche con altri interlocutori di sua fiducia, fino a quel momento a me sconosciuti, per monitorare la situazione. Nella pausa pranzo, convinta della bontà degli eventi, mi precipitavo a Matelica per lasciare in banca le distinte dei bonifici, da fare in modo istantaneo, poiché dopo le 13 bonifici disposti dal portale avrebbero preso valuta 5 giugno. I fondi non sono mai arrivati, le ore passavano e alla disperazione si moltiplicava. Avevamo organizzato un incontro con i tecnici del settore giovanile, con Mr. Boscaglia, ma la circostanza purtroppo ci costringeva a parlare di altro. Alle 22 venivo contattata da una persona che a sua volta mi permetteva di interagire con un imprenditore disposto a investire nel US Ancona. Ricevevo la contabile del bonifico che è anche depositata in Coviso, che speravo con tutta me stessa di poter fare il miracolo. Non ho mai detto di aver inviato i bonifici ai giocatori alle 23:59 e soprattutto non è mai arrivato un ordine della questura per mostrare un qualsiasi palliativo per calmare i tifosi. La mattina seguente, insieme ad altre persone, cercavamo di capire se tutto fosse andato a buon fine, ma l'operazione non era riuscita. Questi sono i fatti e le conseguenze è che l'Ancona non parteciperà al prossimo campionato di Serie C. Ancora prosegue la nota della Nocelli, la mia posizione, non me la sono sentita di lasciare tutto, di abbandonare le persone in un momento così delicato. Qualcuno con il senno del poi e senza vivere il momento con uscire le persone, le dinamiche interne, dice che avrei dovuto almeno una settimana prima della scadenza dare le dimissioni e parlare del fatto che mancavano i fondi per gli stipendi e gli F24, ma in quel momento stavo facendo la fideiussione e i fondi stavano arrivando. I pensieri sono stati tanti. se sono rimasta è anzitutto perché ero convinta che i fondi sarebbero arrivati per tutti i motivi che ho spiegato prima. Inoltre temevo che con le mie dimissioni e le dichiarazioni successive avrei messo in difficoltà una persona che ha già investito in questa società circa 7 milioni di euro, con il pericolo che poi non volesse più nemmeno versare la somma necessaria per la fideiussione. Ma se mi fossi comportata così, a quel punto sarebbe servita una cifra improponibile per qualsiasi persona, compreso l'altro socio, che già aveva dato la sua disponibilità. Le persone serie non mettono soldi in una società senza conoscere la situazione patrimoniale e questo aspetto prevede tempi importanti. Ora ne ho le prove oltretutto. Non è stata tradita solo la mia fiducia, è stata tradita una città. Mi è sempre stato detto che il ritardo nell'arrivo dei fondi era dovuto a una momentanea e passeggera difficoltà nel trasferimento dall'estero della somma necessaria e non avevo motivo di dubitare. Non era la prima volta, ma tutto è sempre stato messo in ordine anche con l'aiuto del socio di minoranza, che in parte ha ricevuto indietro i fondi messi a disposizione. Tiong ha ribadito più e più volte che avrebbe ottemperato agli impegni presi, acquistando il terreno, scelto il direttore sportivo, condiviso il budget con l'altro socio per il prossimo anno e stabilito che alcuni giocatori erano intoccabili. Dato il profilo del socio di maggioranza e il suo quotidiano interesse alle vicende calcistiche della società e ogni iniziativa che stavamo organizzando, addirittura il camp estivo per i giovani, per non parlare del suo interesse nella pianificazione sotto ogni punto, mai avrei potuto immaginare questo epilogo. Ho voluto rispettare questa società perché ho sempre avuto fiducia. Ho parlato alla radio il mese scorso dei costi del personale e dei debiti verso i fornitori, che oggi sono aggiornati il mese di giugno compreso. Non avevo parlato dei crediti perché di solito non interessa a nessuno e non c'era motivo, ma ci sono. Ogni volta che ho parlato delle cose che progettavo con il presidente, con i ragazzi del settore giovanile, erano tutte reali, dalla terza maglia bellissima ai campi estivi e tutto il resto. La settimana scorsa Tiong aveva confermato al sindaco il suo imminente arrivo in Italia, niente ribadisco, lasciava presagire a quello che poi è accaduto. Insieme a Tiong abbiamo parlato in video call con due direttori sportivi e si è riflettuto sul profilo che sarebbe servito all'Ancona. Mercoledì della scorsa settimana, durante una riunione informale del consiglio di amministrazione, chiesta da me per fare il punto sulla situazione finanziaria, a mia domanda precisa, Boscaglia domani viene ad Ancona, è tutto a posto, può salire? Tong mi ha risposto perché non dovrebbe. Questo è stato un ulteriore segnale di tranquillità. Posso aver sbagliato tanto, posso subire ogni tipo di umiliazione, ma non ho tradito nessuno. Rientro in quella fascia di persone che si sente abbandonata piuttosto da chi doveva finanziare la società. Se sono rimasta, prosegue ancora la Nocelli, per certo non l'ho fatto per tutelare il mio stipendio, tutt'altro che cospicuo. Non ho mai pensato di salvare l'Ancona da sola. Restando nel mio ruolo, ho coinvolto le persone che potevano e dovevano essere coinvolte. Sono rimasta per fare tutto quello che potevo fino all'ultimo e ho preferito restare, lottare e provarle tutte. Durante la stagione ho tenuto sempre aggiornato il consiglio di amministrazione sulle necessità finanziarie, sulla situazione interna, cercando sempre di sollecitare risposte e decisioni. Ho letto la lettera del piccolo Nicolò. Ha ragione, gli abbiamo rubato il suo sogno. Mi scuso con lui e con tutto il mondo dell'Ancona. Mi scuso anche a nome di chi in realtà non ha capito cosa ha buttato via. Ho in ogni modo spiegato a tutto il consiglio di amministrazione e ai soci l'importanza assoluta di questa deadline. Questa era la scadenza vera. Sto cercando di capire come rimborsare le quote. Io non ho mai rubato nulla e nemmeno truffato le persone. Oggi è facile dare giudizi e questo è il mondo del calcio, ti dà tanto e poi ti toglie tutto in un attimo. Tutti mi hanno chiesto di restare al mio posto, Tiong nell'incontro a Hong Kong, Canile e anche il sindaco Silvetti, per agevolare qualsiasi operazione affinché questa società si salvi. Scommetto che se dovessi rimanere come l'unico interlocutore e l'operazione non si dovesse concludere, sarà colpa mia. Se dovesse andare a buon fine, sarà merito degli altri. Ma tutti pensano che se mi dimetto sono una vigliacca. Non ho mancato di rispetto a nessuno, forse solo a me stessa. Sono circolate voci circa un incontro con il sindaco dove mi avrebbe proposto l'entrata in società di altri imprenditori e io non l'avrei accettata. Non c'è nulla di più falso. Non abbiamo mai parlato di questo questo argomento, ma solo per stabilire la data del rogito notarile e del centro sportivo. Altre voci dicono che io sia complice di qualcuno al fine di non iscrivere l'Ancona per favorire chissà cosa. Questo è ancora peggio. Se questo si rivelasse vero, di certo non per mano mia. Ad oggi ci sono ancora io che sto lavorando, prosegue questa lunghissima nota della Roberta Nocelli, che sto lavorando con Lega Pro e con il commercialista per fare in modo che ci siano persone interessate a questa società e non si perda l'occasione di salvare il salvabile. In queste ultime ore ho parlato con Vincenzo Guerini, chiarendogli che, contrariamente ad alcune voci circolate, era stato un nostro graditissimo ospite al ritiro di Cascia nell'estate del 2022 e nessuno di noi aveva subito il peso della sua presenza, anzi, era stato un onore. Il mio pensiero è rivolto a tutti, nessuno escluso, a ogni componente di questa società che ha dato oltre il 100%, a tutti i bambini, ai tifosi della città di Ancona. Una riflessione la faccio anche per quelle persone che stanno distruggendo la mia immagine. In ogni modo comprendo la loro rabbia perché ne ho tanta anche io, ma nel mio ruolo, più di quello che ho fatto, oltre il possibile, non avrei potuto. Questo è il mio comunicato, non restituisce la Serie C all'Ancona e nemmeno una difesa personale. Sto passando l'inferno come tutti. Ho perso il mio sogno, il nostro sogno, quello per cui ho trascurato i miei figli, perché per me non era solo un lavoro, era la mia famiglia, la mia casa. Roberta Nocelli. Questo è lunghissimo. La lunghissima nota mandata domenica mattina da Roberta Nocelli dopo quella di Canil, e a questo punto, per fare il trittico, ci manca solo quella di Tiong. Vediamo se riusciamo a recuperare anche quella di Tiong, anche se è lunghissima, e queste situazioni sono veramente lunghe, che si sono create pian piano una dietro l'altra in questa giornata incandescente. Verità contro verità, non riusciamo mai a arrivarci completamente a capire chi abbia ragione, chi abbia torto. Lo scopriremo. Canil sul Corriere Adriatico intestava così: Canil, la colpa è di Tiong. Tiong che ha risposto con la nota uscita, inviata da tramite ANSA, tramite il suo legale, quindi nominando un legale di fiducia per avere chiarezza. Ed eccola qua, dice Tiong. Tiong Chong parla oggi attraverso lo studio legale Giancrande, che precisa sarà l'unica fonte per informazioni che riguardano il suo ruolo per la prima volta dall'apertura della crisi della società, e ribadisce con fermezza la bontà di tutta l'attività da me personalmente svolta nell'interesse dell'Unione Sportiva Ancona, così come l'importanza degli ingenti investimenti finanziari da me nel tempo apportati in società, e che gli accadimenti emersi negli ultimi giorni andranno nelle sedi preposte accertati e ricostruiti con attenzione nelle relative cause, origini, responsabilità. Con un comunicato del legale spiega inoltre che le vicende che negli ultimi giorni stanno interessando la società OS Ancona SRL impongono di intervenire in prima persona presso le sedi istituzionali nel dibattito pubblico, anche a tutela della mia onorabilità e del mio operato. Tiong Chong spiega d'aver raccolto l'invito del sindaco di Ancona a un prossimo incontro che potrà celebrarsi allorché sarà presente di persona in Italia per tentare di gestire al meglio la situazione venuta purtroppo e contro ogni mia intenzione e volontà a crearsi. A fronte della diffusione di notizie e informazioni non verifiche e non rispettose della fedele evoluzione dei fatti, tiene a sottolineare, ho ritenuto necessario incaricare professionisti di fiducia di rappresentarmi in via esclusiva anche nelle interlocuzioni con gli organi di stampa, per cui ogni ulteriore diversa fonte di promanazione di dichiarazioni a me riferite dovrà considerarsi indebita e non autorizzata. E questa è la risposta della terza parte, cioè appunto la risposta di Tiong o chi per lui. Questa è la situazione in cui ci stiamo incamminando, in attesa sempre che arrivi poi questa ufficialità che stiamo attendendo per quello che concerne la Covisoc, che non dovrebbe tardare, però potrebbe anche essere stata scelta una linea alternativa per quello che riguarda la Covisoc. Potrebbe anche aver rigettato l'iscrizione dell'Ancona comunicandolo esclusivamente alla società. Questo è anche un'altra chiave di lettura. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
Punto biancorosso.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe protegge con stile.
Dal 1970, Perlegno Arredamenti progetta e realizza mobili di alta qualità a prezzi di fabbrica. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Camerano. Perlegno Arredamenti è centro cucine, living, camere e camerette, mobili letto, porte da interno, con trasporto e consegna gratuita. Perlegno Arredamenti, un riferimento nel mondo dell'arredamento. Chiamaci al 331 87 38 844 e fissa un appuntamento. Ti aspettiamo in via direttissima del Conero 31B, Camerano.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit. Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Hai un'attività e desideri valorizzarla con immagini straordinarie?
Immagini straordinarie!
Alessandro Silenzi Fotografica ad Ancona catturerà l'essenza del tuo business con scatti creativi e video professionali. Che tu gestisca un ristorante, un negozio o un'azienda turistica, ogni immagine valorizzerà la tua unicità al massimo. Contattaci al 339 440 6024, anche WhatsApp o tramite i nostri canali social. Esalta la tua attività. Affidati a Alessandro Silenzi Fotografica. 339 440 6024.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Sono volontario perché ogni giorno servo il mondo con occhi nuovi. Perché non dimentico che il vero potere nel mio cuore è il servizio. Perché la mia felicità deriva da ciò che offro e non da ciò che ottengo. Sono volontario perché dono. Dona il tuo 5 per 1000 alla Croce Gialla di Ancona. Visita il sito www.crocegialla.net.
Punto biancorosso.
Perfetto, rientriamo in diretta, sempre all'interno in questa edizione speciale di Punto Bianco Rosso, non prevista, non programmata, che doveva centrare al 100% l'obiettivo, quello di informarvi per quello che riguarda appunto l'ufficialità da parte della Covisoc, che invece stenta a arrivare questa ufficialità. Ma non è che ci sia qualcosa di alternativo, di diverso, di migliore, attenzione, quello è, lo sappiamo benissimo, che sarà la risposta che ci arriverà. Vi ho letto i tre comunicati, in maniera che senza aggiungere o togliere niente, se non qualche errore di dislessia, perché erano veramente lunghissimi. In maniera che, in maniera tranquilla, positiva, ognuno di voi li ha sentiti, si è fatto la sua idea, non influenzata dal sottoscritto, dalla mia redazione, dalla radio o da quant'altro, e quindi ognuno può ragionare e farsi un'idea. Allora, io invece faccio un salto indietro, perché io mi sono anche esposto tranquillamente sui social, facendo un appello soprattutto per salvare almeno il settore giovanile, perché il bello di questa società, il bello che ci ha regalato è stato l'entusiasmo ritrovato da parte dei tifosi, tant'è vero che la nostra tifoseria è stata premiata come la più assidua, la più bella, la più calorosa, quella con più entusiasmo, e per i successi inanelati uno dietro l'altro dal settore giovanile. E quello che ci fa anche più incazzare è proprio questo, che quanto di bello è stato fatto, quanto di buono è stato bruciato in una manciata di ore, ed è la seconda volta per quello che riguarda i colori biancorossi che siamo esclusi da un campionato, non per demerito sportivo, non per aver raggiunto l'ultima posizione o aver perso i play-out, no, esclusi una volta per una filiussione, una volta invece per una mancanza di fondi relativi agli ultimi stipendi pagati. Ma a monte di tutto questo, abbiamo detto settore giovanile, allora io sono andato a contattare un ex biancorosso, è un amico soprattutto nostro, Maurizio Zandecu, a cui do il ben arrivato sulle nostre frequenze. Ciao Maurizio.
Ciao Stefano, e un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
Io ti chiedo, prima ancora di esprimerti su quanto stiamo vivendo, siccome che tu di settore giovanile te ne intendi, oltre che di calcio normale, ma del settore giovanile hai fatto un iper mega gavetta e hai portato il tuo modo di fare nel mondo del calcio dei ragazzi, volevo capire un po' com'era strutturata il discorso delle affiliazioni, perché tra le cose belle, buone, fatte da questa società è proprio le affiliazioni. Che differenza c'era, insomma, tra le affiliazioni fatte con l'US Ancona e quelle che si facevano prima nelle altre gestioni?
Allora, intanto tolgo un po' l'amarezza che ho dentro, perché devo essere lucido al 100% in quello che esporrò in questo momento. Noi come società Castelfrettese e Cameratese in 3 anni abbiamo dato 9 ragazzini al settore giovanile dell'Ancona. Credo che siamo stati le società che ha dato più ragazzini al progetto settore giovanile Ancona, e questo mi fa ancora ulteriormente incazzare, perché è tutto svanito. Al 30 giugno, 1 luglio non ci sarà più un tesserato ufficiale della US Ancona. L'altro aspetto importante è che, ho sentito prima i comunicati, però non ci voglio entrare perché parlano del nulla. Io voglio essere, come credo di essere sempre stato, anche sbagliando, però sempre concreto e onesto. Si poteva salvare tutto, già tra dicembre e gennaio. Bastava avere l'umiltà di mettere sul tavolo che mancavano già da allora fondi per arrivare alla fine della stagione. Ti faccio un piccolo esempio, l'ho detto anche nell'ultima trasmissione in cui siamo stati assieme, festeggiando la salvezza, in cui chiudemmo la trasmissione e in cui io dissi, per andare avanti e centrare l'obiettivo settore giovanile prima squadra, Tiong dovrà investire sui 10 milioni di euro. mi ricordo molto bene questa chiusura che facemmo all'epoca. A livello imprenditoriale molto probabilmente ci sono state troppe lacune e questo non si realizzerà di sicuro, perché Cittadella dello Sport, soldi usciti in questi 3 anni, soldi da investire per i prossimi campionati, non meno di 10 milioni di euro. Mi ricordo che lo dicemmo con una tanta allegria, perché in quel momento la squadra si era salvata, perché c'era anche la ragione per essere allegri. Il tempo poi ha smentito tutto, dal 4 giugno in poi è saltato il banco già da diversi mesi a sta parte, come ti dicevo prima. E voglio essere chiaro, noi ci siamo salvati perché Alberto Spagnoli fortunatamente non ha avuto manco un'influenza e qualche gol l'ha fatto. Tra dicembre e gennaio si doveva prendere una punta, perché il problema già esisteva allora, non è che poi si è creato solo nell'ultima fase. Il DS va a Milano, non so cosa è andato a fare onestamente, no? Perché se vado a Milano per chiudere degli affari, ok, ma se vado a Milano perché devo far passare del tempo, era meglio che rimanessi ad Ancona.
E questa ce la racconteranno in una seconda magari giro di email, di messaggi, ci racconteranno cosa è successo nel mercato.
Esatto. Venendo al dato oggettivo, poi anche la sfiga che questo giocatore che doveva venire ad Ancona, che voleva venire ad Ancona, è andato a Carrara, e quella Carrarese è salita in Serie B, con un gol suo poi tra l'altro ieri. Perciò vedi quanti piccoli tasselli che vengono a mancare, perché noi ci siamo salvati, ma con 10 punti in più, 10-12 punti in più avremmo fatto i play-off e molto probabilmente in questo momento potevamo parlare di altre cose, ma chi sa bene di calcio sa che non si può improvvisare, le cose se servono bisogna prenderle al momento, non sono state prese. Adesso ho sentito
argomentazioni, ti vengo incontro.
Le argomentazioni perché... che tu hai esposto, no? C'è tanta incongruenza su ogni parola detta da tutti. Partendo dal signor Canil, no? Si è presentato qui ad Ancona parlando di settore giovanile, e io amo il settore giovanile e sono circa 30 anni che faccio responsabile nei settori giovanili. Questo ha parlato e onestamente m'ha fregato, perché mi ha coinvolto in prima persona. Mi ero detto all'epoca, finalmente sento parlare di un progetto del settore giovanile. Settore giovanile vuol dire un investimento a medio-lungo termine, perché se tu vuoi investire in un settore giovanile devi investire i primi 5 anni per avere qualche risultato e altri 5 anni per consolidare la forza di una società. E il settore giovanile, vorrei farlo entrare anche in merito imprenditoriale, è un valore economico, cioè non è che il settore giovanile è settore giovanile perché giocano i bambini e i ragazzi, ma diventa un vero investimento economico. E da imprenditore io pensavo, questo qui è meno male che è arrivata una persona, un imprenditore che ha voglia di investire nel settore giovanile, ma sono rimaste solo parole. Da Leonardo Scodanivio a tutti i suoi ragazzi e a Davide Bartoloni, se si sono spesi per andare in tutta la regione a vendere il marchio OS Ancona, e sono stati bravi perché sono riusciti a fare delle operazioni veramente di grande qualità. Ogni volta che li incontravo, con Francesco Beccaceci, con Alessandro, adesso mi sfugge un attimo il cognome, che è responsabile dello scouting, con Stefano Pizzi, vedevo in loro un sorriso, oltre alla competenza che ci vuole, cioè aspetta, la competenza prima cosa, ma anche il sorriso di un qualcosa che oltre alle proprie capacità dava lo stimolo per cercare di costruire qualcosa di vero. E ci sono riusciti, in 3 anni riescono a realizzare quello che di solito almeno ce ne vogliono 5 di anni. E poi questi mi vengono a parlare, ma qui, ma là, questo doveva fare questo, doveva fare quell'altro non ha fatto questo. Questi hanno bruciato, io oggi in questo periodo, tra qualche mese compio 70 anni, ero convinto di riuscire a vedere il calcio ad Ancona calcio vero, partendo dal settore giovanile, ad una prima squadra che può fare i campionati importanti. La delusione che ho dentro ancora oggi, e credo che purtroppo si avverta ancora, perché è una settimana che sono incazzato come una bestia, è vedere svanire tutto il lavoro fatto da questi ragazzi. E questi ragazzi, parlo adesso dei ragazzi che vanno sul campo, stanno onorando nel miglior modo possibile l'US Ancona, la stanno onorando fino al 30 giugno, molto probabilmente riusciremo anche ad arrivare a dei risultati insperati fino a 4 a 3 anni fa. Ti rendi conto, Stefano, la pochezza di queste persone che hanno venduto fumo, hanno venduto solo fumo a interessi solo personali? Se avessero avuto l'umiltà a dicembre e gennaio di andare dal sindaco, non investire il sindaco al 4, al 3, al 4 di giugno, quando ormai i buoi erano scappati e non potevi salvare nulla, con molta chiarezza e molta onestà gli avrebbero detto: guarda sindaco, noi in questo momento cominciamo a trovarci in difficoltà economica, ci puoi dare una mano? Ad oggi credo che si sarebbe salvato il tutto. E il valore aggiunto patrimoniale, parlo di soldi, che sono il settore giovanile col quale Leonardo Scolaribio e i suoi ragazzi hanno lavorato, l'hanno creato davvero. Ma ti rendi conto che tra 15 giorni, tra 20 giorni, non esisterà più nulla di un lavoro fatto in modo certosino? Sono incazzato come una bestia, sono.
Io ti vengo dietro, ma da prima. Già anche da ora, to prima, nei momenti di silenzio, già nei momenti di silenzio ero arrabbiato, perché non una società che si rispetti non può avere dei momenti di silenzio nei confronti del proprio pubblico, perché il silenzio vuol dire che c'è qualcosa che non va, non che non ci sono cose da comunicare. Il silenzio vuol dire che c'è qualcosa che non va. Dopo tre fallimenti uno dietro all'altro, e con questo sarà il quarto probabilmente, io dico la puzza, però determinate sensazioni ormai noi ce l'abbiamo come tifosi, ce l'abbiamo perché qualcosa dopo non quadra. Se l'11 di maggio da Foggia, non da Ancona, da Foggia arriva un articolo che dice l'Ancona ha 1,5 milioni di buco, però insomma non ha tanti scheletri nell'armadio e quindi come imprenditore non entro nel Foggia ma potrei, sono interessato ad entrare ancora. Ma allora se questo signore sapeva all'11 di maggio che l'Ancona aveva un buco di 1,5 milioni che non è stato smentito tra le altre cose, ma come cavolo faceva lui a saperlo da Foggia che c'era un buco di 1,5 milioni e noi da qua sapevamo che tutto andava bene, madama la Marchesa?
Stefano,
quindi capisci che sono ancora più arrabbiato, no? Dopo che appunto sono stato preso di mira perché avevo trovato questo articolo e qualcosa non mi quadrava, perché le ultime due righe erano, era un articolo di un personaggio che aveva cercato di entrare in una società, in quella squadra non c'è entrato e dichiarava sono interessato all'Ancona, seppur ha un buco di 1,5 milioni, però non ha altri scheletri nell'armadio. Quindi in linea di massima stiamo parlando di una società seria, una società che non ha spaventose crepe, perché 1,5 milioni, ricordo, non è una cosa negativa sotto l'aspetto gestionale, perché prima si fa un bilancio di previsione nelle società, quindi si prevede che quest'anno pagare Maurizio Zandegu, pagare Stefano Fera, pagare due fornitori ci vorranno 4 milioni di euro, ce li spartiamo io e te, 4 milioni di euro. Poi e ovviamente può succedere di tutto, arriva un nuovo direttore sportivo, no, arriva un nuovo giocatore, ti trovi che di allenatori ne devi pagare tre, prima ne pagavi due e ne poi devi pagare tre, poi c'hai un direttore sportivo da liquidare e quindi hai delle somme non previste a bilancio che si sommano. Magari in quel bilancio di previsione avevi previsto, non so, che entrasse 1 milione di pubblicità. Dal territorio ti arrivano 100.000 euro perché sappiamo di chi stiamo parlando, di quali imprenditori stiamo parlando in questa dannata area geografica, e quindi ecco che ti si crea un buco. Quindi dire che a fine a metà, quasi fine stagione, hai un buco di 1,5 milioni su quanto preventivato l'anno precedente, ci sta nel calcio, perché non è una fabbrica di macchine o di tappi di sughero. Il calcio, sappiamo che in questa categoria sono più i soldi che la proprietà deve inserire all'interno che quelli che entrano tra i vari compensi. Ecco, questo che volevo dire, che sia chiaro, cioè non è che accusiamo l'Ancona che aveva 1,5 milioni di buco, l'accusiamo di non aver detto che aveva 1,5 milioni di buco e che doveva ripianarlo, e fino adesso l'aveva ripianato Tiong. E poi in parte abbiamo scoperto che anche Canil dice di aver anticipato delle somme, che Lanucelli però dice che in parte Canil si è preso indietro. Vabbè, scusa, ma Maurizio.
No, Stefano, con più si toccano determinati tasti, mi convinco sempre di più che c'era tutto il tempo per poter salvare questa situazione. Il futuro adesso di tutto quello che si è creato, che come ti ho detto dal 1 luglio andrà in fumo, andrà, e sì, vero che il sindaco sta cercando in tutti i modi per salvare almeno la Serie D, però in questo ambiente qui, che lo conosco molto bene, già si stanno attivando i vari personaggi per portar via la linfa migliore che l'Ancona Calcio ha costruito in 3 anni. Io ho sentito in questi giorni Leonardo Scodanibbio, ho sentito Daniele Ciampichetti, ho sentito adesso mi sfugge il nome, è un ragazzo bravissimo dello scouting, Stefano Pizzi, poi ho sentito tutti con le lacrime agli occhi, non riuscivano a spiegarsi il motivo. E questa è una cosa brutta un bel po', mio caro Stefano, Francesco Beccacici, adesso non so il nome, perché sennò quando ci sentiamo mi dicevo com'è che mi sei dimenticato il mio cognome, ma è perché in questo momento sono abbastanza alterato, allora magari mi sfugge qualcosa. Sento 4 ragazzi e tutti e 4 piangono, ma non è che piangono perché mi dovevano far sentire le loro lacrime. Ma come ti dicevo prima, quando li incontravo fino a poco tempo fa sul campo, oltre alla loro competenza, che è una competenza veramente importante, notavo il loro sorriso. E il sorriso è legato al fatto che disse...
T'abbiamo perso. Vediamo di riaggiungere... Abbiamo perso, si è scaricata la batteria, non mi dire così. Meglio Maurizio. Allora, cerchiamo, adesso diamo un minuto per recuperare la linea con Maurizio Zandegu, che andremo a riprendere al volo. Andiamo a vedere se è scaricata la batteria, diamo tempo di metterlo sotto carico. Allora, attendiamo ancora l'ufficialità, questa cosa stranissima della Covisoc che attende a darci il suo ritorno immediato, anche se sappiamo insomma come va a finire. Dai, vediamo qualche messaggio intanto. Allora, qui vedo che vi scrivete, vi ritornate fra di voi. Intanto ho visto, tra le altre cose, ancora che circola questa cosa, non di poco conto, dell'inserimento del Milan Under 23, anche lì altra cosa che insomma ci aveva un attimino agitato, era il fatto che nella fanzine del Milan, prima che noi avessimo problemi, già davano come squadra da tenere sott'occhio per l'iscrizione, quindi per occupare lo spazio, guarda caso, proprio dell'Ancona. Quindi altro segnale che stava giungendo da fuori. Anche lì, insomma, sarebbe bello e interessante riuscire a capirci qualcosa. Eccolo, allora. Anche la linea ci casca. Aspetta che adesso mi ricollego con te. Stavo dicendo Maurizio ha anche sta cosa, insomma, del Milan Under 23, che per iscriversi aveva bisogno che una squadra saltasse, ma che facesse un procedimento tutto particolare, cioè che presentasse domanda e venisse rigettata, perché se saltava solo la squadra senza presentare domanda, ci sarebbe stato invece il ripescaggio di un'altra squadra. Guarda, stiamo parlando ovviamente della Recanatese. E dicevo che sulla fanzine del Milan, prima ancora che succedesse il patatrac, avevo trovato che ci stavano tenendo d'occhio, perché la squadra da tenere d'occhio che poteva saltare era l'Ancona. Quindi anche quello è un altro punto che spero che prima o poi qualcuno chiarisca, questo dettaglio non del tutto trascurabile. Torniamo a te, Maurizio.
Vedi, è saltata anche la linea telefonica, molto probabilmente perché sente la mia amarezza. Si sono migliaia di giovani. Quando venivo allo stadio e vedere i bambini, i ragazzini con la bandiera dell'Ancona, io sul mio post bello ho messo la foto di un ragazzino con la bandiera dell'Ancona, e si era rivisto veramente la voglia di ritornare allo stadio. E la forza di una società deve investire sui giovani, e sui giovani si stava investendo. Scusami se io mi ripeto costantemente in questo, ma non avevo più visto da tantissimi anni, allora al di là del periodo mio calcistico, dall'81 al 93 con Vincenzo Guerini, che mi sento costantemente con Vincenzo, una persona fantastica, anche se non l'ho avuto come allenatore, però apparteniamo alla stessa regione, abbiamo giocato contro da ragazzini, lui giocava nel Brescia, io giocavo nel Lecco, perciò c'è un qualcosa che ci ha sempre unito nel nostro percorso calcistico, e mi sono sentito con lui ultimamente. Perciò rivedere, adesso sono uscito un attimo dal discorso, ma rivedere che l'unico periodo vero calcistico è stato dall'81 al 93-94, poi da allora ci sono sempre stati degli alti e bassi, più bassi che alti. Vedere che dopo 3 anni si nutriva qualcosa di importante e che si stava concretizzando, scusami, mi sto ripetendo, però il calcio ad Ancona si vede che non ha più senso di esistere, e con tristezza lo devo dire questa cosa, perché se va a puttane un lavoro fatto in modo certosino da 3 anni da parte di questi ragazzi con tanta credibilità, e come ti dicevo, quando vedevo i bambini, i ragazzini venire allo stadio con la sciarpa, con la maglia dell'Ancona, ma manco in Serie A, ma manco la Juventus, il Milan e l'Inter, aveva un movimento così importante di giovani. Adesso io sto esagerando, ma non esagero per niente, perché vivendo il contatto con i giovani quando si innamorano di un qualcosa di importante non l'abbandonano più. E questa è una maglia, ed era una maglia che in pratica già loro si sentivano addosso nel proprio io. Sarebbero stati i nuovi importanti tifosi dell'Ancona Calcio, dell'OS Ancona. Non so cos'altro dirti.
Guarda, intanto ci sono dei saluti che arrivano, aspetta che lo ricerco, dove? Ne sono talmente tanti, mannaggia. A noi che siamo così appassionati dei nostri colori, e io ripeto sempre, le società passano, la maglia resta, e mi fa ancora più incavolare quando dicendo lunedì scorso ci avviciniamo ai 120 da festeggiare, e poi vabbè. Diego Mible Sabatini ti saluta, dice: ho giocato nelle giovanili ancora nel 2005, non credo si ricorda di me mister, io la saluto ugualmente.
Intanto mi fa piacere che si ricorda di me, perché sono passati quasi 20 anni. Grazie di cuore, ti ricambio l'affetto che hai nei miei confronti.
Oste, ora va bene il volume di Maurizio, c'era stato un problema col tuo volume quando ti ho richiamato, era troppo basso, adesso mi stanno tutti confermando che ti stanno sentendo bene, cioè non bene perché stai bene, perché sei incazzato come siamo incazzati noi, ma bene che il volume della voce è intellegibile. Io continuo a cercare aggiornamenti da parte della Covisoc, ma qui non arriva niente. Stranamente oggi pare che vada di moda questo farci soffrire fino alla fine, ma non cambia, cioè non è che la Covisoc ci ammetta, anche se c'è questa apertura che è stata fatta non dalla Covisoc direttamente, ma l'apertura che è stata fatta al sindaco di Ancona, dove ci sarebbe aperta la porta fino all'8 luglio, se si troverà una società adeguata, per la riammissione in serie D. È ovvio che ripartire dalla serie D in ogni caso ha un costo, perché a parte la quota a fondo perduto, ma ci vogliono degli imprenditori che abbiano volontà e voglia di investire nel mondo del calcio, anche se, e ripeto ancora una volta, per la prima volta abbiamo un sindaco che, informato in maniera molto tardiva, ricordiamo alle 15 circa del pomeriggio era stato informato, si è subito mosso, ha cercato subito di invogliare e trovare, identificare, possiamo dire così, degli interlocutori che potessero dare una mano. È ovvio che non c'è riuscito, perché qui in Ancona si dice manco bombi te salva, cioè quando sei così incasinato non è possibile, no? Trovare poi 400.000 euro sull'unghia senza nessuna garanzia, cioè è impensabile una cosa del genere. In ogni caso si sta adoperando, mi pare che anche il Corriere Adriatico lo abbia riportato oggi sul giornale di oggi, si sta adoperando per cercare di creare delle cordate che possano in qualche maniera garantire il calcio ad Ancona, perché questo è importante, garantire il calcio ad Ancona. Se poi fosse possibile garantire oltre il calcio anche la salvezza del settore giovanile, sarebbe un doppio traguardo.
Sì, è tutto bello quello che sento, ma come ti ripeto, al 30 di giugno, al 1 luglio, non ci sarà più un tesserato. Io l'ho vissuta in prima persona l'ultimo anno che l'Ancona fu in Serie B, ero responsabile del settore giovanile. E lottai fino all'ultimo per riuscire a trovare almeno la Serie D. I tempi erano talmente stretti e non riuscimmo a fare nulla. Ma la cosa più brutta, e l'ho vissuta in prima persona lì e qui in seconda persona, però con una motivazione ancora più importante. Stefano, al 1 luglio non hai più niente.
No, hai perso tutto. È quello che fa anche più rabbia, perché avevi dei giocatori eventualmente cosciente che non avresti potuto fare le iscrizioni, avevi dei giocatori con richieste in Serie B. Potevi in qualche maniera trovarli, diciamo, senza perdere tutto, perché a questo punto perdi tutto, perché c'è il Tana libera tutti i contratti vanno a farsi friggere, avevi messo, visto la nuova regole anche sotto contratto un po' del settore giovanile, no? Mi pare che adesso ci sia anche questa nuova tegola sopra, e giustamente, scusa, ma giustamente quando io parlo di settore giovanile, perché già l'ho tirata all'orecchio e l'ho presa, quando parlo di settore giovanile intendo, caro il mio Alessio Abram, anche il calcio femminile. Attenzione, certo, io parlo in generale del settore giovanile, se è compreso anche il calcio femminile, attenzione. No?
Con Alessio ho un rapporto speciale, una persona speciale.
Che mi ha tirato le orecchie e dice, oh, ma c'è anche il calcio femminile. Dico, vabbè, ma io parlavo in senso lato di settore giovanile, per me era inglobato anche il calcio femminile.
Stefano, dato Vai. Che c'è un po' di tempo, no?
Sì.
Allora, adesso ripercorro, esco un attimo, ripercorro un po' il percorso di questi personaggi, no? Allora, Canil non riesce a Macerata a centrare il suo obiettivo, con Marconi trova l'escamotage per arrivare in Ancona. Dopo un anno vende. Già mi puzza un po' questa cosa, no? Perché voglio fare le cose in grande, parlo di settore giovanile, parlo di cose importanti, e dopo un anno vendo. E qui forse un giorno riusciremo a capire anche perché, come si sono mosse queste.
Ma veramente già all'epoca erano arrivate delle soffiate, diciamo così, no? Delle soffiate in cui si accennava al fatto che Canil stesse cercando di sbolognare il suo Matelica perché aveva costi troppo alti.
Ok.
Però nessuno, anche in quel caso, ha voluto, visto che non era più Matelica ma era l'Ancona, che ovviamente vale di più. Cioè, un conto se vendevi il Matelica, un conto quando hai venduto l'Ancona, che è tutta un'altra piazza, tutto un altro...
Vabbè. Ma ritorno sempre, no, su quei discorsi che faceva, perché anche come socio di minoranza, adesso arriva questo imprenditore malese, questo qui faremo... Perché parlava in prima persona, quando parlava... Cioè non è che parlava in seconda persona, parlava in prima persona, faremo cose grandi, faremo...
C'è il video, tra altre cose, insomma, si è dimenticato forse che ha girato un video e l'ha pubblicato video, per...
Io ho anch'io gli audio suoi, perché sai, quando sentivo queste cose mi ingarellava, perché mi dicevo, oh, caspita, riusciamo a fare le cose fatte bene. Il tempo ci ha dato ragione, poi... adesso parliamo anche un po' della prima squadra, no? La prima squadra con Colavito il primo anno fa un campionato, un ottimo campionato, crea delle plusvalenze perché in società sono entrati parecchi soldi dei minutaggi dei giovani, e tre punte in pratica che non avevano mai fatto gol fanno un buon bilancio per la società. E bisogna essere chiaro, bravo Colavito, bravo, però gli smantellano subito la squadra, cioè in pratica lui riesce a ottenere un risultato importante e deve, a distanza di un mese e mezzo, deve ripartire con una squadra ex novo. Anche lì, punto di domanda, no? Se io ho delle ambizioni importanti come società, perché la devo smantellare? Poi hanno il culo, tra virgolette, perché io parlo sempre molto schietto, perché il calcio mi piace, è la mia vita. Nel secondo anno ancora riescono ad ottenere un altro risultato importante. Playoff, valorizzazioni, minutaggi, soldi che entrano in società. Allora mi domando da stupido, no? Ma se in questi due anni in pratica sono entrati, secondo me non c'erano dei passivi, magari sarò smentito, quando vorranno far vedere le carte, non le faranno mai vedere, sta tranquillo Stefano, non ti faranno mai vedere nulla. Al terzo anno Colavito fa un campionato così, viene esonerato, Roberto Ripa fa un nome, Donadel, che non ha mai allenato, qui sento dire che adesso nessuno è dentro come amministratore nel consiglio d'amministrazione.
Sì, questa è una cosa nuova che non sapevamo, esatto. Che il socio di minoranza è fuori dal consiglio di amministrazione e non ha mai inciso né ha avuto informazioni.
Forse ci possiamo capire.
Sì, sì.
Roberto Ripa fa il nome di un ragazzo che non ha mai allenato, perciò con tanti punti di domanda, no? Perché alla fine è una scommessa. Ok. Qualcuno avrà detto di sì oltre a Roberto Ripa, no? In quel contesto non credo che Roberto Ripa si sia preso la briga di... Arriva Donadel e dopo un mese Roberto Ripa è fatto, non è più amministratore delegato. Oh, cosa sarà successo? Se prima viene avallata un'operazione di questo tipo a rischio perché non è che hanno preso un allenatore che aveva già esperienza, un allenatore che aveva già un curriculum. Nel momento che io accetto di prendere Donadel, vuol dire che sono d'accordo nel rischio, no? Stefano, se parliamo io e te e ci mettiamo d'accordo per un'operazione, dopo un mese uno viene fatto fuori dal suo ruolo e ci sarà, punto di domanda. E già qualcosa lì scricchiolava, secondo me. Già qualcosa un anno fa scricchiolava.
Ma lì scricchiolava anche il fatto, Maurizio, che due realtà fossero state messe al comando. Quindi... il gruppo Matelica con il gruppo Tiong, diciamo, perché Ripa era l'uomo, non lo so, è l'uomo di fiducia di Tiong.
No, ma io lo sto guardando adesso in modo asettico, non lo sto guardando da tifoso.
Dico, no, io non, neanche io da tifoso, dico com'era la situazione proprio. Tu hai un gruppo dietro a Canil, che è la Nocelli e tutti gli altri che erano dentro, e affiancati di punto in bianco a un altro gruppo che è quello capeggiato da Ripa, che ha portato i suoi uomini. Però questo connubio, fin da subito, si è capito che era un connubio che era farlocco, che non poteva portare risultati.
Stefano, fammi finire. Che
vai, scusa.
Scusami.
Vai.
Prima sentivo il comunicato di quel signore di Materica in cui diceva che lui non incideva. Consiglio d'amministrazione. Allora, cazzo. Se non incido nel consiglio di amministrazione, chi ha fatto fuori Ripa quella volta? Punto di domanda. Io non sto avallando Roberto Ripa. Ripa si difenderà per le cose sue se avrà modo di farle sapere. Però io guardo il calcio per quello che amo, per quello che l'Ancona Calci, i colori bianco-rossi mi hanno regalato a suo tempo. Sicuramente io ho dato, però. Se da 40 anni che sono qui e vivo costantemente il colore bianco-rosso, ci sarà una ragione. Allora io osservo da esterno con molta attenzione. E, caspita, questo dice che non incideva più, però in determinate operazioni molto probabilmente avrà inciso. Ma per non fare tutta la cronistoria di un'annata a sta parte, la dura realtà è che nessuno ha avuto tra questi l'umiltà, perché solo l'arroganza hanno avuto, l'umiltà di dire noi non siamo in condizione di portare fino a fine campionato avanti la società. E oggi, caro Stefano, avremmo parlato di un Ancona ancora salva in Serie C, un settore giovanile che continuava il suo percorso, ed eravamo tutti felici e contenti, però fino all'ultimo sembrava che non c'era un problema. Adesso sta venendo fuori, cioè, in ogni comunicato ci sono un sacco di problemi.
Aspetta che arriveranno i creditori.
Non c'era un problema.
Aspetta i creditori, vedrai che quando è così poi dopo sbucano fuori come i funghi. Anche quelli che potrebbero essere non creditori sbucheranno fuori. Paola Mutesavito dice: ma se Tiong volesse continuare, il sindaco può fare una nuova squadra con una nuova matricola? Mi pare che il regolamento federale dica che non ci possano stare chi era presente negli ultimi 5 anni, no? Nel consiglio di amministrazione, tra le altre cose. Quindi
io
no.
Questi particolari onestamente
no, adesso diventeremo tutti esperti, sai com'è.
Esatto, non mi ci voglio addentrare. Il dato oggettivo è che l'Ancona, l'US Ancona non esiste più dal 1° di luglio, appunto. Cioè, possiamo pensarla in mille modi. E qui è andato a puttane tutto.
Ma tra le altre cose è stato messo in croce Micciola, che avrà avuto tutte le sue pecche. Personalmente io con Micciola non ho mai legato. Con tutta la mia buona volontà, ma poi dopo lui si piccava anche su cose che non dicevo io, ma era qualche altro conduttore che gli faceva una domanda che lui non gradiva e poi se la prendeva con Stefano Ferra, perché la colpa era di Stefano Ferra, che non c'entrava assolutamente niente. Però Micciola a questo punto, io mi ci sono speso in suo favore, tra altre cose, ho sempre detto che il suo lavoro l'ha sempre fatto bene, perché finché è stato lui direttore sportivo è riuscito a portare dei giocatori che altre società, altre menti avevano scartato, non ritenevano validi, li ha portati in casa di questa società e tra appunto valorizzazione, minutaggi, averli fatti di nuovo crescere insieme a Colavetto, ha portato dei giocatori a fare la doppia cifra e altri a recuperarli al 100% e poi darli via, e questo non può, non, sfatiamo anche questo, non è il mister o il direttore sportivo che decide di dar via un giocatore, ma è la società che dice dobbiamo fare cassa, vendiamo i pezzi pregiati. Con questi pezzi pregiati che Colavita e Micciola hanno dato via, hanno permesso a Canil e alla nostra prima Ancona di non avere debiti e proseguire per l'anno successivo. È ovvio che, come diceva il buon Zandego, ma se hai obiettivi, questa è una manovra che non farai mai, se hai obiettivi di crescita. Ma se il tuo obiettivo è rimanere solo nella categoria e spendere il meno possibile, questa è la strada migliore. E se hai un direttore sportivo che ci capisce, ecco che hai risolto già il tuo problema.
Vedi, il, il, dialogo tra noi due. Mi auguro che non stanchi i nostri radioascoltatori.
No, a giudicare dalle cifre che vedo, no, sono tutti lì, interessati.
E questo mi piace. Io a Micciola rimprovero solo un fatto, che doveva dare le dimissioni. Se dava le dimissioni a gennaio, e lì era il momento giusto, no? Perché lui sapeva com'era la situazione, perché scusa Mario, te vai a Milano senza un euro, sta a casa, no? Scusami, adesso io la sto minimizzando la situazione, no? E non abbandonare la squadra dopo la sconfitta a Recanati, cioè i tempi sono sbagliati. A gennaio avrebbe avuto ragione. Avrebbe avuto mille ragioni e sollevava il coperchio che già stava bollendo, il coperchio ormai stava per saltare. Dopo la sconfitta con la Recanatese, dare le dimissioni era come, cioè la squadra già va male, insomma, ciao. I tempi sono sbagliati in pieno. Che sia una brava persona, io non l'ho conosciuto di persona, molto probabilmente lo sarà. Però ha sbagliato tutto, sbagliato a gennaio e ha sbagliato dopo la sconfitta di Recanati.
Ma lui ha sbagliato, diciamo, andando ancora più indietro, nel momento in cui c'è stato il primo cambio di Colavitto, quando è stato mandato via Colavitto, il fatto di Donadel non ha alzato un dito, diciamo, in quel momento. E questo ha inciso poi coi rapporti con lo stesso Colavitto, tant'è vero che in conferenza stampa l'aveva detto chiaro e tondo, ma a quel punto tu non puoi tenere al comando un mister e un direttore sportivo che non si parlano.
Sì, ma dopo Stefano, guardando dall'esterno le ho viste tutte le situazioni, no? Cioè, quando nell'ambiente in cui tu lavori, perché io ripeto sempre che nell'ambiente del settore giovanile era perfetto, perché vedevo oltre la competenza il sorriso. Ma in prima squadra, con la prima squadra, la gente si odiava l'uno con l'altro. E dove volevi andare? Cioè, forse sono anche minimalista, però io metto sempre in funzione due aspetti. Devo avere la competenza, devo avere la fermezza in quello che faccio e poi devo avere armonia nell'ambiente. Poi i momenti di incazzatura fanno parte della normalità, ma qualche volta mi sta bene che è uno scontro forte per cercare di trovare una soluzione. Ma se tu ci hai fatto caso, non c'è stato uno scontro. Cioè si odiavano, tra virgolette, tra di loro.
Ma sotto traccia. Tanto...
Ma cazzo, ma è la cosa peggiore in assoluto, no?
Certo, ma ti ricordi adesso una delle ultime interviste fatte con Colavitto, chiaramente, proprio senza neanche nasconderlo, aveva detto: ma a me fare la cena prepartita, stare insieme ai giocatori, non sono cose che io ci credo su questo tipo di rapporto da fare con la squadra. Se tu mi dici questo, vuol dire che proprio ormai è lo sfascio totale. Cioè, non puoi dire che se non comprendi il fare gruppo, non lo ritieni una cosa importante in quelle condizioni in cui eravamo.
Il fare gruppo parte sempre dal vertice, perché se il vertice in pratica porta tensioni e non porta chiarezza, dopo i giocatori alla fin fine sì, sono bravi ragazzi, per l'amor di Dio, perché hanno lottato. L'unica cosa che mi è dispiaciuta, guarda, veramente, non conoscere di persona Alberto Spagnoli, perché secondo me, guarda, gli devo fare un monumento quando lo incontro, se lo incontrerò, perché comunque sia, parlo di tutti i ragazzi, però ci ha salvato fortunatamente. Non so cos'altro dirti, Stefano, perché corro il rischio di ripetermi costantemente. Mi auguro che questa incazzatura mi passi nei prossimi giorni e mi dispiace per i tanti giovani che hanno indossato la maglia biancorossa e oggi hanno le lacrime agli occhi. Vorrei chiudere in questo modo perché non ho altre parole da aggiungere, caro Stefano.
No, assolutamente, assolutamente, anche perché, come abbiamo aperto dicendo un grazie a tutto il settore giovanile, Matteo Bartoloni, a tutti, a Scodanibbio, cioè a tutto quello che è stato fatto per questi ragazzi, che poi si è visto ieri, perché ieri io penso che quella squadra, quei ragazzi a 16 anni, trovarsi la curva che li incita, non penso che se lo scorderanno finché campano, qualsiasi cosa succederà in avanti, dove andranno a giocare, con se smetteranno, se diventeranno dottori, ingegneri, astronauti, quello che faranno da grandi. Gli auguro tutto il meglio possibile a tutti questi ragazzini, ma quella giornata di ieri a Collemarino, con la curva presente che li applaudiva, li incitava, gli dava forza, io penso che sia stato un qualcosa, un regalo per questi ragazzi incredibile, e loro hanno risposto sul campo facendoci un bel regalo anche a noi.
Stefano, voglio chiudere con questo messaggio. Ad ogni bambino, ad ogni ragazzino che ha vestito, ha indossato e ha sognato, anche chi voleva entrare, no, in questo contesto, gli voglio regalare il mio cuore bianco-rosso.
Grazie Maurizio, un abbraccio e poi ci riscontriamo. Maurizio Zandeguco, l'abbiamo commosso nella parte finale, con lui abbiamo fatto una disamina totale, abbiamo aperto leggendo i tre comunicati giunti dalle tre persone al vertice di questa società. Abbiamo aperto con il comunicato che abbiamo estrapolato dalle colonne del Corriere Adriatico con Mauro Canille, poi il lunghissimo intervento della Nocelli, arrivato ieri mattina alle 10 anche qua in redazione, e poi con quello successivo della giornata di Tiong tramite il suo legale. Insomma, tre esposizioni diverse, una completamente parziale, quella del socio di maggioranza, che però si esprime tramite il suo legale in Italia, contattato in extremis proprio per difendere, come dice lui, la sua immagine, e a cui seguiranno delle verità che andremo poi a sentire. E da questo ovviamente noi attendevamo invece notizie della Covisoc, che al momento ancora non disponiamo, abbiamo solo delle informazioni non ufficiali per quello che riguarda la sentenza della Covisoc, che in ogni caso non cambierà di una virgola quella che è la cruda realtà. Ultimo break pubblicitario, poi torno un attimo sulle colonne del Corriere Adriatico.
Punto bianco rosso. Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe protegge con stile.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Ultimo giro di vite o di boa, fate voi, per quello che riguarda questa edizione straordinaria di Punto Bianco Rosso del lunedì, non previsto, quindi è una puntata totalmente live, totalmente tirata fuori all'ultimo istante, perché contavamo insomma di avere la risposta da parte della Covisoc, da cui ripartire poi per seguire quanto sta accadendo. Ritorniamo, l'ho detto che sarei ritornato sulle colonne del Corriere Adriatico a firma di Pepe Gallozzi. Il comune di Ancona è al lavoro da giorni per dare un futuro nella quarta serie nazionale. Ovviamente stiamo parlando della possibilità di salvare almeno la serie D. Nel disastro, dice Gallozzi, Tiong, Canil, Nocelli, rispettivamente presidente, socio di minoranza e amministratore delegato nella mancata iscrizione in Lega. Da Palazzo del Popolo cercano la soluzione più rapida e indolore. Il limite temporale per richiedere la D di Domodossola in sovrannumero è quella del 8 luglio, non un millesimo in più. La strada è più percorribile, soprattutto per evitare di accollarsi debiti della precedente gestione, potrebbe essere quella prevista dall'articolo 52 del NOIF, un'altra matricola rispetto a quella che non si è iscritta, a patto che venga riconosciuta come prima squadra cittadina e rispetti alcuni obblighi tassativi monetari di statuto. I marchi non sarebbero un problema, essendo in capo ai tifosi tramite il comune, e verrebbero eventualmente assegnati alla nuova società identificata dalla piazza. Ricordiamo che su questo c'era stata una lunga battaglia partita proprio da Sosteniamo l'Ancona, tanto bistrattata, ma alcune cose buone l'ha fatta, partita da Sosteniamo l'Ancona, partita dalla Curva, partita da Marinelli. Ricordiamo che i marchi non erano più neanche in Italia, perché quel furbacchione che li aveva, l'aveva depositati all'estero. Grazie a Marinelli, che è stato colui che si è attivato in prima persona, perché monetariamente è stato Marinelli che ha riportato i marchi ad Ancona, c'è stata questa transazione che tra altre cose prendeva cifre differenti se l'Ancona fosse in serie B rispetto alla C eccetera, o serie A, quindi più andava avanti più quei marchi sarebbero costati al presidente Marinelli. Comunque quei marchi sono tornati. Poi dal periodo di Sosteniamo si è passati alla seconda fase di gestione della società, non più con Sosteniamo che era uscita dalla società, ma quei marchi fortunatamente sono stati ceduti a Sosteniamo, da Sosteniamo, dalla nuova Sosteniamo, che non aveva nulla a che vedere con quella precedente, è stata passata a una fondazione, chiamiamola così, dove si sono rientrati tutte le parti vive del tifo. Proprietari di quei marchi è diventata la città di Ancona, che su indicazione dei tifosi che dovranno essere riuniti e a maggioranza votare quella che è la squadra numero 1, riconosciuta come squadra numero 1 della città, avrà in gestione, uso gratuito, nessuno ci specula, uso gratuito dei marchi, ma che non saranno mai più di proprietà di un'unica società, quindi non ce la metteranno più in quel posto. Qualsiasi società si dovrà alternare alla guida dell'Ancona, comunque si chiami, se userà i marchi storici della città, i marchi restano depositati e sono di proprietà della città, della collettività e di tutti i tifosi. Questa è stata una grande vittoria che abbiamo fatto a suo tempo, perché questa era la cosa più importante, perché poi dopo le cose vanno nel dimenticatoio, ma non è così, insomma c'è stata dietro tanti incontri, tante battaglie per risolvere determinate situazioni, come erano anche quella della famosa maglia dei 100 anni, insomma anche quella, la maglia celebrativa, che era pure quella, aveva fatto una brutta fine, e poi dei ciambotti che sono entrati, ci metto anche l'amica Sonia, che sono entrati anche a loro insaputa in Sosteniamo, hanno raccolto fondi per sbloccare le maglie che erano state pagate, un po' come si cercherà probabilmente di fare anche per quei ragazzini degli stage, no? Altro periodo, altra situazione, ma quella volta insomma le maglie non sarebbero arrivate a quei tifosi che avevano pagato, perché le maglie erano andate nel calderone, quindi erano ferme dallo stampatore perché non aveva ricevuto il compenso totale. E lì altra colletta, come altre collette erano state fatte sempre da quei baldi pazzi che erano, si erano attivati per pagare l'energia elettrica e poi successivamente il gasolio per far disputare le ultime partite all'Ancona del presidente Miani. Vabbè, non andiamo là, però insomma tutte situazioni che, quando dico che a distanza di tre fallimenti così rapidi, questo forse il quarto, alcune situazioni già vissute si erano campanelli d'allarme, dai. Allora, pro e contro, continuiamo sul pezzo, continuiamo sul pezzo perché non è finita. Se da un lato questa soluzione, quella appunto della nuova matricola, potrebbe sembrare facile per evitare di mettersi seduti intorno al tavolo con Tiong, dall'altra come comunque degli svantaggi. Oltre ai debiti si perderebbero infatti anche le fideiussioni depositate in Lega, i crediti avanzati tramite le televisioni, i proventi dalle operazioni di mercato, gli anni di affiliazione e i tesseramenti relativi al settore giovanile, scogli che si possono arginare purché venga trovato un investitore solido e convinto, fermo restando che il ministro Abodi avrebbe già rassicurato il sindaco Silvetti per la serie D di Domodossola anche con una matricola differente, a patto che non si vada oltre, ricordo questa data, iniziamo a memorizzarla, oltre l'8 luglio ore 14 con la richiesta. Il paradosso è che possono esserci due società Ancona, come successe nel 2010 post Petocchi, scenario assurdo che va scongiurato. Per questo, per capire le intenzioni, e qui continuo a chiamarlo malese, ma io da dicembre che dico a tutti che non è malese, sarà fondamentale l'incontro tra lui e un suo emissario e il comune, che dovrebbe essere fissato nell'arco di pochi giorni, sempre che qualcuno abbia il buon gusto di presentarsi. Gli emissari, almeno quattro gruppi, avrebbero bussato alle porte dell'amministrazione cittadina. Nessun dialogo invece con l'ex presidente Stefano Marconi. Contestualmente le sfere comunali avrebbero inviato emissari in due direzioni, il fronte del porto e l'ex patrona Andrea Marinelli. La prima strada è legata strettamente alla filiera politica del centrodestra, che parte dal largo 24 maggio e arriva fino alla regione Marche, per poi salire su scala nazionale. In mezzo Giacomo Bugaro, presidente del comitato di gestione dell'autorità portuale per il comune, e Vincenzo Garofalo, presidente dell'autorità portuale del mare Adriatico centrale. La seconda, quella con Mr. Akifix, è più diretta ma ancora embrionale. Ci sarebbero stati contatti tra uomini di fiducia di Silvetti e intermediari prossimi all'ex patron, oggi residente a Bolzano. Il tempo stringe, continua Peppe Gallozzi, se c'è un interesse dovrà concretizzarsi a stretto giro. L'impegno di Silvetti durante il corteo della tifoseria che ha sfilato venerdì lungo le vie del centro, il sindaco di Ancona Silvetti si è preso un impegno ben preciso: vi informeremo passo dopo passo delle nostre mosse, vi terremo aggiornati in maniera costante. Facile in questo senso che nel giro di qualche giorno possa esserci un aggiornamento a riguardo, senza gli artifici dell'ultimo disastro. Le strade per tentare la D sono due: salvare la vecchia matricola o puntare forte su un'altra. Stavolta non si può sbagliare. Peppe Gallozzi, il pezzo pubblicato sulle colonne del Corriere Adriatico di oggi. Insomma, questa era la situazione, insomma, per fare un po' un riepilogo di quanto abbiamo detto, di quanto ci siamo detti con Zico Zacco, con Maurizio Zandegu. Abbiamo in partenza riletto i tre comunicati, e per fortuna che solo c'erano tre, perché sennò saremmo andati avanti fino a mezzanotte a leggere le motivazioni che ognuno sta man mano divulgando, e spesso vanno in contraddittenza una con l'altra, però prima o poi insomma qualcuno metterà la parola, non dico fine, ma un po' la parola chiarezza su questo, con quanto sta accadendo. Dalla Covisoc al momento non trovo nulla di ufficiale, quindi potrebbe essere anche stata scelta l'altra strada di comunicare direttamente alla società la decisione della Covisoc. Comunque mercoledì noi saremo di nuovo qui ad aggiornarvi con la puntata normale di Punto Biancorosso, quindi non mi resta altro che ringraziare tutti voi per essere stati sulle nostre frequenze. Quindi vabbè, sui commenti su Facebook vi lascio lì, dai, vi state sfogando là. Luca che mi scrive in coda: ma scusate, se ipotizziamo e sogniamo, si trova qualcuno che rileva la vecchia società e paga tutto quello che c'è da pagare, fa ricorso, la Serie C da escludere comunque, neanche con penalizzazione? Direi che no, è da escludere la Serie C, perché avevi una scadenza e quella scadenza purtroppo per noi non l'abbiamo rispettata, per i vari motivi, per le varie opzioni, per le varie cose che ognuno dice, ma poi verrà fuori, insomma, no? Ok, vedo in parecchi mi state chiedendo di Paolo Papiller, detto stampa dell'Ancona, che si è dimesso. Quando riterrà tornerà a parlare anche Paolo Papilli. Spero di sbagliarmi, ma non penso che ne venga fuori qualcosa di buono, dice questo. Io spero che, appunto, mi auguro che tu sbagli nell'interesse di tutti, non per mio interesse personale, ma nell'interesse di tutti. Spero che tu sbagli e che poi qualcosa di buono in realtà venga fuori, dai, lasciatemi almeno questa di speranza in questa calda estate. Allora, vi attendo invece mercoledì, sempre su queste frequenze, per la puntata, quella in programma normale, di Punto Biancorosso Estate, che torna tranquillamente. Abbiamo detto però che se c'è qualcosa, se c'è un aggiornamento, se c'è qualcosa di importante, noi siamo qua. Oggi era importante intanto leggere queste tre comunicazioni arrivate a raffica, una diversa dall'altra, perché le avete lette, se le avete lette, tramite giornali o siti internet. A noi ci piace invece leggerle in versione integrale, senza nessun commento da parte nostra. Noi così ve le abbiamo riproposte in apertura di puntata. Comunicazioni arrivate nell'ordine: Canil, che ha risposto tramite PEC sulle colonne del Corriere Adriatico, Roberta Nocelli, amministratore delegato, che ha inviato invece un lungo memoriale tramite posta, tramite mail, e poi in coda anche la comunicazione arrivata tramite lo studio legale scelto dal presidente Tony Chiong, come lo amate chiamarlo, che dà una sua versione, che però intanto anticipa che proseguirà con i chiarimenti, e addirittura si parla in sostanza anche di azioni legali, giudiziarie, perché secondo quello che si può leggere tra le righe ci sarebbero delle cose che non quadrano. Detto questo, grazie da Stefano Ferra per l'ascolto, vi aspetto mercoledì alle 18:30, replica domani come di consueto alle 13.
Punto Biancorosso.